Media Club.
Buon lunedì a tutti e bentornati all'appuntamento con il Serial Club, il club delle serie televisive per telefili anonimi, ma anche non anonimi, visto che io sono Riccardo e potete ovviamente confrontarvi con me su Facebook all'interno del nostro gruppo del Serial Club, oppure c'è anche la fanpage Serial Club su Radiofonica, oppure possiamo commentare insieme le serie TV su Twitter tramite l'hashtag del Serial Club. Ma partiamo subito con la prima rubrica in programma di oggi, che ovviamente è quella ormai classica del lunedì, ossia la serie in due minuti. La serie in due minuti di oggi ci riporta nuovamente in Inghilterra, perché con la terza stagione che si è conclusa proprio ieri sera, e chi lo sa, magari giovedì la commenteremo insieme, Downton Abbey merita un recuperone per chi non avesse ancora avuto modo, voglia, tempo o passione di rivederla. In fondo è un recupero, se comprendiamo le tre serie che andate in onda, di 25 episodi, roba che con 25 episodi negli Stati Uniti ci fanno una stagione sola quasi. Ma ritorniamo a noi. Trasmessa dal canale ITV a partire dal 2010, è stata da subito un enorme successo mondiale. Ha raccolto record su record, è entrata nel Guinness dei primati come la serie più acclamata dalla critica. Non solo, ma dopo lo scorso luglio è diventata la serie non americana ad aver avuto più nomination agli Emmy, riuscendone a vincere ben 9 in 2 anni su 27 candidature. Ma dove nasce il successo di questa serie? In realtà non è facile dirlo, in fondo è semplicemente un dramma in costume, quasi una delle tante miniserie che starebbe bene anche su Rai 1. Eppure, vedendo Downton Abbey, ti rendi conto dell'enorme provincialità dei nostri prodotti, ma anche del diverso modo con cui gli sceneggiatori stranieri trattano il proprio pubblico. Mi spiego meglio, i prodotti italici, nostrani, spesso trattano il pubblico molto semplicemente, come se fossero tanti sempliciotti cui è necessario spiegare veramente tutto, che poi in realtà è un po' così, nel senso che noi forse siamo un po' così, o forse nel corso degli ultimi anni ci hanno abituato ad essere un po' così, attraverso storie citofonate, battute improbabili, enormi spiegoni. Ecco, Downton Abbey ha la sua forza nei dialoghi, nella costruzione di ogni singola scena. Pur essendo fortemente inglese, dalle battute sugli irlandesi a quelle delle differenze tra cattolici e anglicani, sublimi nella scorsa puntata, la visione di una messa come un enorme sforzo fisico per il continuo inginocchiarsi, segno della croce. Eppure tutto questo ha un respiro fortemente internazionale, perché il modo con cui queste storie vengono raccontate non è limitato, ma è ampio, è un ampio respiro, è basato poi soprattutto su forti basi solide. Eppure in realtà non è nient'altro che la vita, molto banalmente, all'interno di una tenuta nobiliare dei primi del Novecento. La terza stagione è ambientata negli anni 20, quindi ci sta la parte alta, quindi i lord, e la parte bassa, cioè la servitù. Non c'è niente di banale, e probabilmente bisogna ringraziare Julian Fellowe, che è l'autore, che è stato premio Oscar per un film che è molto simile per certe ambientazioni, di Robert Altman, che è Gosford Park. Ma merito va anche agli attori, tralasciando probabilmente Matthew, che è molto melodrammatico anche quando non serve, e Mary, che starebbe bene all'interno di una miniserie italiana. Bisogna invece sottolineare le prove d'applausi, per esempio, di Maggie Smith, che è perfetta nei panni di Lady Grantham, la vecchia padrona di casa, la vecchia contessa, la matrona della famiglia, immersa totalmente nel questo ruolo di signora, ignara di tutte le trasformazioni del mondo circostante. Ma per esempio una delle battute memorabili è forse quando domanda che cos'è il weekend, proprio per interpretare con una semplice battuta il senso dell'aristocrazia di quel periodo, che magari da noi avrebbe avuto bisogno di spiegoni su spiegoni di un discorso molto più ampio. Qui con una semplice battuta ti focalizza subito il personaggio, il periodo, l'ambientazione. In questa terza stagione è stato introdotto il personaggio di Shirley MacLaine, che rappresenta un po' il contraltare in quanto arricchita americana rispetto a quello di Maggie Smith, ed è la consuocera, perché è la mamma di Cora. Cora è la donna americana che ha sposato Robert Crowley, il figlio di Lady Crowley, di Lady Grantham, perché loro sono conti di Grantham, che ha salvato con il suo patrimonio di americana arricchita, diciamo, la tenuta di Downton Abbey, che in realtà altrimenti sarebbe andata fallita, proprio a dimostrare un po' un decadimento rispetto ai tempi dell'aristocrazia, che sarà un po' un tema ricorrente in tutte queste stagioni. A quanto si vocifera, oltre alla quarta stagione è in preparazione anche un prequel che racconterà la storia d'amore e di interesse un po' tra Cora e Robert Crowley, perché saranno pure inglesi, ma quando un marchio funziona lo spremono anche loro.
Bentornati ad un nuovo appuntamento di Revival, all'interno ovviamente di Serie Club. Io sono sempre Martina e anche oggi faremo un tuffo nel passato in una sitcom degli anni 90, primi anni 2000, che a me personalmente è rimasta nel cuore. Sto parlando di Will e Grace, situation comedy statunitense, andata in onda sulla NBC dal 1998 al 2006, quindi ben 8 stagioni. E ha avuto talmente tanto successo in America che pensate che l'11° episodio dell'8ª e ultima stagione è stato trasmesso in diretta e in contemporanea in tutti gli USA, una volta per la East Coast e un'altra volta per la West Coast a causa del fuso orario. Piccolo riepilogo della trama, ma tutti ormai la ricorderete. Ci sono Will, che è un avvocato omosessuale di New York, e la sua migliore amica Grace, arredatrice di interni. Loro due sono i protagonisti principali, ma sono sempre affiancati dagli immancabili Jack e Karen. Jack, amico di Will, omosessuale anche lui, alla perenne ed estenuante ricerca di un lavoro. E Karen, una cosiddetta collaboratrice di Grace, ma che in realtà collaboratrice non è, perché non fa mai assolutamente nulla, visto che è sempre ubriaca. Un consiglio, ricordate sicuramente che Karen aveva una voce particolare in italiano, però la doppiatrice italiana non l'ha resa molto bene. Ascoltatevi le puntate in lingua originale, perché la voce di Karen è qualcosa di assolutamente esilarante. È ancora più fastidiosa di quanto uno si possa immaginare, ma non riuscirete a smettere di ridere se l'ascoltate in lingua originale. Will e Grace è stata una serie molto innovativa, è stata una delle prime a parlare apertamente di omosessualità all'interno di un contesto normale. Abbiamo un avvocato omosessuale che non è reticente di fronte a ciò, presenta i suoi fidanzati in tranquillità, e quindi è stata una serie innovativa. Anche per questo forse si è meritata tutti i premi che ha vinto. Ha vinto tantissimi Emmy Awards nei vari anni, come miglior attore, miglior attore non protagonista. Ha vinto anche il People's Choice Awards. Insomma, ha avuto molto molto successo. E il successo è confermato anche dal fatto che durante gli anni si sono susseguite molte guest star all'interno della serie. Ora, voglio darvi qualche piccola informazione sugli attori principali. Will, Eric McCormack, è un attore canadese. Curiosità, è apparso anche in Law & Order ed Ally McBeal. Inoltre, cosa che molti non sanno, è un bravissimo attore di teatro, per questo ha avuto molto successo. Lei, l'attrice, è Debra Messing. Ha iniziato a recitare nel 95 nel film Il profumo del mostro selvatico. L'esiradante Jack, ovvero Sean Hayes, è apparso in Scrubs. E Karen, cioè Megan Mullally, scusate, forse non tutti sanno, ma ha debuttato nel 1981 in Risky Business. E attenzione, attenzione, ha fatto anche La signora in giallo. Inoltre, a partire dall'ottobre del 2011, interpreta il personaggio di Dana Hearts nella seconda stagione di Happy Endings della ABC. Noi ci risentiamo la prossima settimana per un nuovo tuffo nel passato.
E buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Serie Club. Ciao Riccardo, sono sempre Michele per recensirvi la puntata Fringe di venerdì scorso. Puntata 5, quindi meno 8 al termine di tutta la serie, come saprete. Abbiamo anche saputo, tra l'altro, in settimana che la puntata 12 e la puntata 13 andranno in onda in un'unica puntata, almeno così la vuole Fox, in un'unica puntata di 2 ore il prossimo gennaio, mentre da parte degli autori erano state previste comunque 2 puntate, quindi in verità per gli autori sono 100 e 101 puntate, per Fox alla fine sarà invece una puntata unica, quindi la puntata 100 concluderà anche la puntata numero 5. Abbiamo visto quali sono le conseguenze della esplosiva finale della puntata scorsa, della puntata numero 4, in cui ormai credo che lo saprete, è morta Etta, la figlia di Peter ed Olivia. Vediamo quindi in questa puntata come i 3 diversi protagonisti si relazionano con questa perdita, mentre Peter è fermamente intenzionato a vendicare la morte di Etta e a far sapere quanto lei abbia contribuito o contribuirà alla liberazione dagli osservatori della Terra. Invece Olivia è sotto shock, è completamente sotto shock, immersa nel suo dolore, è completamente statica per tutta la puntata e fondamentalmente è una figura che in questa puntata riassume proprio il dolore materno della perdita di una figlia, mentre Peter ha, come avevamo già accennato nella scorsa puntata e come si vedeva proprio dal finale della puntata, Peter agisce in tutt'altro modo, tenta fin da subito di fargliela pagare agli osservatori. Poi c'è ovviamente la storia della puntata, in cui in questo caso i nostri eroi cercano di far collassare proprio definitivamente il mondo futuro attraverso il tunnel spazio-temporale che gli osservatori utilizzano per far arrivare attrezzature. Al di là dell'episodio della puntata, che rimane comunque con alcuni interrogativi su come e perché, cosa è esattamente successo e perché non ha funzionato la strategia che viene posta dal team Fringe, che non ci staremo a dilungare perché è comunque piuttosto marginale, se vogliamo, in questo momento, perché è molto più interessante invece soffermarsi sulle decisioni di Peter e su quanto il suo dolore ormai sia arrivato ad un livello tale che gli fa fare anche delle azioni probabilmente che avranno delle ripercussioni notevoli poi su tutto il resto dell'arco delle prossime 8 puntate. Peter infatti si inietta fondamentalmente il dispositivo che viene utilizzato dagli osservatori per rendersi proprio superuomini. Ricordiamo, gli osservatori sì, sembrano degli superuomini, ma in verità sono dei normali esseri umani che tecnologicamente vengono mutati e quindi possono fare determinate cose proprio grazie alla loro alta tecnologia, che sembra per l'appunto quasi magia. Peter quindi, dopo un confronto molto duro, molto aspro con un osservatore catturato, decide per rabbia questa cosa, dice proprio una cosa molto, molto significativa: io se avessi questa tua tecnologia sarei 10 volte te. Ecco che da quel momento prende questa decisione che probabilmente sicuramente avrà un risvolto importante nelle prossime puntate, io credo anche poi all'interno, sarà utile in verità credo all'interno del piano, perché probabilmente servirà a riparare probabilmente la memoria di Walter, ma questa è una mia personale riflessione. Vedremo quindi come questa azione influirà sulle prossime puntate, sulle prossime azioni di Peter e sulle sue prossime reazioni ed emozioni. Vorrei comunque sottolineare il fatto che dopo un paio di puntate in cui molti fan si erano lamentati, come vi ho detto anche la scorsa settimana, della puntata numero 2 a numero 3, che sembravano molto al di sotto di quello che ci si aspettava per quest'ultima serie, invece le ultime 2 puntate hanno portato la serie su un livello eccezionale che probabilmente verrà tenuto, e speriamo verrà tenuto, fino alla fine. Quindi complimenti agli autori, buona conclusione di Fringe quindi a tutti, ultime 8 puntate, ricordiamo, buona serie a tutti. Ciao Riccardo, ciao agli ascoltatori di Serial Club.